Apriamo la nostra Bibbia nei Numeri, capitolo 14, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 17. Numeri, capitolo 14, leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 17, poi avremo altre letture. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto. Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada. Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio che per noi tornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo, torniamo in Egitto. Allora Mosè ed Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità, riuniti dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Num, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato i paesi, si stracciarono le vesti e parlarono così con tutta la comunità dei figli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi, non li temete. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno e tutti i figli di Israele. E il Signore disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che io ho fatto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. E il Signore disse, e Mosè disse al Signore: ma lo verranno a sapere gli abitanti dell'Egitto, da cui tu hai fatto uscire questo popolo per la tua potenza, e la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo e gli appari faccia a faccia, che la tua nuvola si ferma sopra di loro e cammina davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola e di notte in una colonna di fuoco. Or se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: il Signore non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, perciò li ha scannati nel deserto. Alleluia, mi fermo qui. Leggiamo fino al versetto 16. Amen, gloria a Dio. Mi vengono i brividi solo a pensare. Anche l'interpretazione in lingua che è stata data mezz'oretta fa, dove il Signore ci ricordava che Lui in questo momento è in mezzo a noi. E magari non solo nel nostro cuore, ma sapete, la pienezza del Signore. Il suo essere riempie tutta la terra, lo dice anche il salmista. E in questo momento è qui che sta passeggiando, che ci sta guardando, che ci sta osservando. E quando leggiamo questo capitolo, non si discosta tanto dalla realtà attuale. Il Signore con il popolo di Israele era in mezzo a loro, passeggiava in mezzo a loro, era il loro Dio. E oggi il Signore ha messo nel cuore di parlarvi di un fatto, il pericolo di girare a vuoto. Mentre leggevo questo brano per oggi, mi ha messo questa cosa, questo pensiero nel mio cuore. Conosciamo bene tutti quanti la storia di Israele, questo popolo in cui il Signore desiderava identificarsi, alleluia, questo popolo in cui il Signore desiderava coccolarlo. Desiderava camminare in mezzo a lui, desiderava portarlo con sé, desiderava guidarlo, desiderava che tutti gli abitanti della terra conoscessero che questo era il popolo del Signore, promessa fatta ad Abramo, sappiamo un po' tutto quanto, non voglio ripetere la storia, in Egitto, questo pellegrinaggio, questa cattività di parecchi anni, e poi il Signore con dei grossi miracoli, dei miracoli potentissimi, l'ha portato fuori dall'Egitto perché doveva adempiere una promessa. Qual era la promessa per questo popolo? Di entrare in questa terra, in questa Canaan, in questa terra dove già tanto tempo prima loro l'avevano abitata, ma dovevano rientrare in questo posto dove scorreva il latte, il miele, una promessa che il Signore aveva fatto a questo popolo. E le cose non sono andate proprio come era la promessa. Il Signore l'ha mantenuta. Sappiamo che quando sono uscite da questo posto, da questo Egitto, dove erano, specialmente negli ultimi anni, erano diventati schiavi, il faraone l'aveva resi schiavi per la paura che potessero aumentare di numero e controllare questo popolo così potente. Notiamo che mentre loro si incamminano per questo viaggio, ci sono dei mormorii, ci sono quella promessa per loro. Comincia a vacillare, cominciano a prendere sotto mano ciò che il Signore aveva fatto nella loro vita, ma soprattutto ciò che il Signore avrebbe voluto fare. Pensate che era un popolo dove il Signore si manifestava grandemente, era un popolo dove il Signore era con loro in un modo grande, in un modo magnifico. Solo a pensare le piaghe in Egitto, il Mar Rosso che si divide. A pensare a questa colonna di nuvola, di giorno che li accompagnava e di notte questa colonna di fuoco. Io provo a immaginare se succedesse oggi. Noi usciamo dalla comunità, tante volte, come dico, mi piace un po' riportare al presente ciò che il Signore ha fatto nel passato. Usciamo fuori dal locale e c'è una nuvola che ci accompagna, oppure di notte, ieri sera, mentre si ritornava da San Vito, col buio, avere una colonna di fuoco può essere qualcosa di surreale oppure di irreale, può essere qualcosa che non potrebbe succedere forse, ma è realmente successo, alleluia, è realmente accaduto tutto questo, la potenza di Dio si manifestava in questo popolo. E come si è detto prima, io cammino, dice il Signore, in mezzo a voi e quell'Iddio di allora è lo Dio lo stesso, è l'Iddio che non è cambiato, è quell'Iddio tremendo, potente, che piace camminare in mezzo al suo popolo. E pensate allo stupore di questi popoli, il terrore. Se succedesse oggi sarebbe una cosa veramente strana per qualcuno, forse anche per noi stessi inizialmente ci spaventerebbe, però magari qualcuno potrebbe dire: non è con alcuni effetti ottici, si potrebbe ricreare almeno la scenografia, ma non è proprio così. E all'epoca non c'erano gli effetti ottici, sapete? Era tutto reale. E i popoli conoscevano che questo popolo, quando si spostava, c'era questa nuvola di giorno e il fuoco, di questa colonna di fuoco di notte, al punto che Mosè, quando intercede, che abbiamo letto, dice: e la cosa sarà risaputa degli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tuo Signore sei in mezzo a questo popolo e gli appari faccia a faccia e la tua nuvola si ferma. Essi hanno udito, lo sanno, hanno visto. La nuvola si ferma e il fuoco di notte li accompagna. Mosè dice questo in preghiera, in supplica al Signore. Ma era qualcosa veramente di spaventoso. Venerdì mi è successo un fatto molto curioso. Dopo poi ho fatto il collegamento, ero fuori con Davide, eravamo in giardino. A un certo punto Davide vedo che mi guarda fisso e io l'ho guardato, eravamo faccia a faccia così. Vedo che sgrana gli occhi guardando in alto. A un certo punto la sua espressione cambiò. Non so se è riuscito a vedere il mio viso, ma poi alzò la mano e fa: papà, guarda! E lì il cuore un po' ha cominciato a battere. Mi sono un po' spaventato perché uno pensa cosa sta succedendo dietro in alto. E ho detto, ma sarà arrivato il Signore, avrà visto il Signore che sta arrivando, avrà visto qualcosa di strano, mi sono impaurito, ma poi nell'attimo stesso ho cominciato, ho detto, ma se ha lasciato me, come me ha lasciato lui. Una frazione di secondo mi sono girato di scatto e lui mi fa, guarda che nuvola, una grossa nuvola. Ho tirato un sospiro di sollievo, detto, cosa avrà visto nel cielo? Per un momento ho pensato, sto ritornando il Signore. Questa grossa nuvola ha creato dello stupore a Davide e penso che creava un grosso stupore a tutti gli abitanti che vedevano questa nuvola di giorno che li accompagnava. Ma non mi voglio tanto soffermare su questo, ma il Signore aveva fatto un patto. In Esodo, al capitolo 15, al versetto 24, leggiamo. Esodo 15, leggiamo dal versetto 24. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua, e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge, una prescrizione, lo mise alla prova, dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi le orecchie ai suoi comandamenti, osservi tutte le leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Erano passati appena 3 giorni da quando erano usciti dall'Egitto e già il popolo incomincia a mormorare. E qui il Signore fa dei patti chiari, dà già le prime promesse a questo popolo, quello di benedirlo, di accompagnarlo, di aiutarlo. Alleluia. Chiedo scusa se parlo di questo, del popolo di Israele, non mi permetto di fare delle critiche, solo un'analisi del testo, perché non possiamo giudicare, perché penso che tutto questo potrebbe tranquillamente accadere anche a qualcuno di noi, quello di restare lontano dal Signore, ma non vi voglio soltanto soffermare su questo punto. Punto principale che il Signore ha messo nel mio cuore è la promessa che ha fatto ad ognuno di noi. Una promessa che man mano ci incamminiamo, man mano che andiamo avanti, a volte ci dimentichiamo, a volte le situazioni della vita fanno sì che questa promessa, queste promesse che Lui ha fatto alla nostra vita passano in un secondo piano. La promessa di Israele era quella di entrare nella Canaan. Oggi, quando si parla di promessa al singolare nella parola del Signore, è sempre riferita alla promessa di Gesù, quella di entrare nel regno del Signore. Questa è la promessa, ma insieme alla promessa ci sono anche le promesse. Infatti, in Romani, in Ebrei, capitolo 4, versetto 1, lo leggo io così. Siamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso. Nessuno di noi, di voi, deve pensare di essere escluso. Anche in Giovanni, in prima Giovanni, al capitolo 2, versetto 25, dice: e questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Ma oltre a questa promessa, il Signore ha fatto delle promesse. Delle promesse che devono accompagnare il popolo del Signore. E non sono delle promesse solo materiali, di avere una bella famiglia, se rientra nelle promesse del Signore per qualcuno di noi, di avere un bel lavoro. Non mi riferisco a questo, non predichiamo noi il Vangelo del benessere. Ma il Signore ha fatto delle promesse spirituali, delle promesse che il popolo del Signore deve prendere, deve acquisire, deve recepire e deve portarle avanti. Ciò che invece purtroppo non è successo nel popolo di Israele, questo popolo che 10 giorni, 15, avrebbe dovuto impiegare per entrare in questa promessa, in questa terra promessa, e ci impiegò 40 anni. 40 anni a causa della loro incredulità, a causa della loro infedeltà, dei continui lamenti, a causa del loro comportamento di non camminare insieme al Signore. Eppure il Signore era lì, che passeggiava, il Signore era lì, che era con loro, fino al punto che quando mandarono le spie, solo Caleb e Giosuè dissero che quel paese, sicuramente se il Signore era da parte loro, potevano entrarci, al punto che ancora lì, davanti a un passo, davanti a 7 giorni, forse sarebbero rimasti per entrare nella terra promessa, davanti a una settimana, non riuscirono neanche a stare fermi al Signore, al punto che girarono per 40 anni nel deserto, intorno a un monte, al punto di essere distrutti. La prima generazione che uscì dall'Egitto non c'entrò, tranne 2 persone, Giosuè e Caleb. Entrarono i figli, con 20 anni di ritardo però, perché 20 anni i figli se lo sono fatti anche loro nel deserto. La conseguenza di scelte a volte. Ma il Signore ha un piano, sappiamo ogni cosa, il Signore sa ogni cosa. Ma pensate che questa promessa per il popolo di Israele è una promessa che il Signore ha fatto anche a noi oggi. E non parlo della promessa della vita eterna, perché quella si conquista man mano. Il Signore ce l'ha data, è per grazia. Ma il Signore desidera dare delle promesse ai nostri cuori, delle promesse alle nostre vite, che dobbiamo oggi prenderle. Oggi, non fra 40 anni, non fra 50 anni. Probabilmente qualcuno di noi avrà anche battuto Israele. Forse, Signore, c'erano già tante promesse che avrebbe voluto adempiere attraverso la nostra vita nel passato. E 10 giorni fa, mentre meditavo a questo brano, mi sono un po' impaurito. Ho detto: Signore, ma il mio vivere è in modo che ti sto permettendo di adempiere le promesse che hai fatto nella mia vita? O sono come il popolo di Israele, che magari li avrò fra 3, 4, 5, fra 40 anni, o forse niente, a causa della mia condotta, a causa della condotta che sto avendo. E mi ha fatto pensare, tante volte diciamo: Signore, ma io non conosco la tua volontà. Sapete chi è che non conosce la volontà del Signore? Chi non fa la sua volontà? Che io penso che fare la volontà del Signore si identifica già nelle promesse stesse, nella guida, quando siamo col Signore, Lui stesso che ci guida, è Lui stesso che vuole adempiere la sua vita, le sue promesse nella nostra vita, alleluia. Il fatto che Lui ci guida, il fatto che Lui è con noi, non dobbiamo avere rammarichi, potevo fare quello e non l'ho fatto, perché è Lui stesso che ci guida, come faceva con il popolo di Israele di giorno, con una nuvola, e di notte con il fuoco, anche quando dormivano o quando si spostavano di notte, c'era sempre il Signore con loro. Il Signore è in mezzo a noi che cammina, questo dobbiamo credere, e dobbiamo avere per fede, ricevere e dire: Signore, aiutaci. Aiutaci ad afferrare le promesse che tu ci hai fatto. Nei Secondi Corinzi, lo leggo, capitolo 7, versetto 1, troviamo scritto: poiché abbiamo queste promesse, carissime, purifichiamoci, alleluia, da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, alleluia. Anche in Ebrei, capitolo 10, versetto 23. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E abbiamo di fronte un Dio che mantiene le sue promesse. Sapete quando Dio non le mantiene, che è cosa impossibile? Quando siamo noi a non volere, a non prendere in mano le promesse del Signore. Alleluia. E non dipende da Lui, ma dipende da noi. E tante volte non conosciamo quali sono le promesse del Signore, sapete? Ci chiediamo tante volte, Signore, ma cosa vuoi fare della mia vita? Cosa vorresti fare attraverso la mia persona? Cosa vorresti fare? Quale promesse? Quale promesse? Quali frutti? Che vita dovrei avere io davanti a te? E non è solo una vita di chiesa e casa. Deve essere una vita piena di promesse. Amen, alleluia, per la nostra famiglia, ma per il nostro lavoro davanti a Dio. Per il nostro lavoro per gli altri. E queste promesse, che fine hanno fatto? Secondo Pietro, versetto 1 e capitolo 1, versetto 4, dice: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi alla natura divina, dopo essere sfuggita alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E mentre leggevo questo brano, c'è qualcosa che mi ha anche colpito, un altro punto che potrebbe essere comune anche a noi, il fatto di non accorgersi che stavano girovagando o girando a vuoto. Non si sono accorti probabilmente qualcuno di loro. E a volte questo pericolo così sottile, così anche subito, non avvertiamo che il tempo sta passando e non ci accorgiamo che il tempo che passa non può essere recuperato. E forse tante di quelle promesse che il Signore ha fatto al suo popolo avrebbero già dovuto compiersi un anno, due, tre, 4 anni fa, 10, 20, 30, o forse anche 40, forse anche 40 anni fa. Il popolo di Israele, 40 anni, girovagò nel deserto, che corrispondono a 40 giorni delle spie mandate a esplorare. Hanno impiegato 40 giorni e il Signore gli ha detto: per 40 anni sarete nel deserto. E durante questo periodo pensate che il Signore comunque è stato con loro, sapete? Le quaglie dal cielo gli arrivavano, la manna gli arrivava, alleluia, gli arrivava le acque di Mara, tanti miracoli. E loro erano convinti di camminare con il Signore, come tante volte oggi siamo convinti. C'è l'appello, c'è la parola. Sbagliamo, pecchiamo, andiamo davanti al Signore. Il Signore ci benedice, continuiamo a vivere questa vita come ha fatto Israele. Non si sono accorti. Il Signore era con loro, anche se puntualmente il Signore gli parlava, puntualmente il Signore gli conversava con Mosè. Tantissime intercessioni di Mosè e di Aronne, il popolo tante volte si è stracciato le vesti, capivano che era sbagliato, ma poi il Signore perdonava, era una routine, che ormai è il pericolo del cristianesimo di oggi, quello di rientrare in questo tipo di vivere davanti al Signore. Questo modo di andare avanti non si identifica con il corretto vivere cristiano, soprattutto non si identifica nell'adempersi le promesse che il Signore vuole fare attraverso ognuno di noi. Il tempo va, il tempo scorre, e quello che avremmo potuto fare 40 anni fa non lo facciamo perché siamo impegnati nel deserto a mormorare oppure a stare lontani dal Signore. Signore, qual è la promessa? Quali sono le promesse che oggi tu vuoi fare alla mia vita o che hai già fatto alle vite di ognuno di noi qui presente? Qual è il nostro modo di vivere? Se il nostro modo non ha permesso di verificare, di far adempiere, Signore, perdonaci. Eppure prima il Signore ci ha ricordato che Lui non cambia. Io sono, dice, colui che cammino in mezzo a voi. Sono colui che ho fatto delle promesse e li manterrò, dice il Signore. Colui che vuole portarti avanti, vuole che la tua vita sia una vita di promesse. Ma queste promesse non devono restare solo tali. Si devono avverare, dobbiamo lasciare che il Signore ci aiuti a far prosperare quello che Lui vuole fare attraverso la nostra vita. E mi piace pensare che nella nostra comunità ci saranno dei pastori. Mi piace pensare che nella nostra comunità ci saranno dei missionari. Mi piace pensare che nella nostra comunità ci saranno tantissimi collaboratori, ancora di più di quello che siamo. Alleluia! Ma stiamo aspettando. A cosa aspettiamo? Affinché le promesse del Signore si possano identificare con noi. Voglio concludere leggendo altri due versi. Nei Re, capitolo 8, versetto 56, dice: benedetto sia il Signore che ha dato riposo al suo popolo di Israele, secondo tutte le promesse che aveva fatte. Non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. E nei Corinzi troviamo anche scritto 1:20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì. E noi cosa rispondiamo a questo?
Sì.
Alleluia, amen. Perciò pure, per mezzo di Lui, noi pronunciamo l'amen della gloria di Dio. E in Ebrei 6:12, affinché non diventate indolenti. Vedete il pericolo che ha avuto Israele, termino con questo verso, il pericolo che ha avuto Israele di restare indolenti, il pericolo di non essere colpiti, di non ricevere, di restare indifferenti a queste promesse, affinché non diventate indolenti, ma siete imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Alleluia, amen. Ci vogliamo alzare in piedi, gloria a Dio. Vogliamo dire: Signore, non vogliamo camminare nel deserto. Il deserto è sempre sinonimo di, la parola stessa lo dice, nella Bibbia non ne parla mai bene nel deserto. Il Signore ha sempre fatto uscire dal deserto Elia, così anche Davide quando scappava da Abisalon. Tanti nel deserto sono scappati e sono saliti nel monte dove il Signore si è rivelato. Forse stiamo girando anche noi inutilmente, non ci siamo accorti. Per 40 anni il Signore rimase con Israele. Pensiamo che oggi sì, domani no, il Signore è con noi, lo so. Quando ci prostiamo davanti a Lui, Lui è con noi, alleluia, ci perdona, magari ci fa sentire anche la Sua presenza, ma quello che avremmo dovuto fare ieri non l'abbiamo fatto, rimane sempre quella condizione. Quello che avremmo dovuto fare 5 anni fa non l'abbiamo fatto. Forse quando dovevamo andare in Macedonia 3 anni fa non ci siamo andati, non possiamo recuperarla. Forse ci andremo il prossimo anno, ma dovevamo andarci già 5 anni fa, 3 anni fa. È un esempio che sto facendo, ma è l'opera del Signore, è piena di promesse, è piena di opera che il Signore vuole fare attraverso la nostra vita. E non ci accorgiamo che stiamo girando a vuoto, come è successo al popolo di Israele. Signore, aiutaci a contare i nostri giorni, Padre, nel nome di Gesù. Amen.